Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e musica di ogni tempo e di ogni colore. Nelle scorse settimane siamo andati in giro per il mondo attraversando gli oceani e i continenti, ma il nostro pensiero non si è mai mosso da lì. C'è un luogo al quale tutti noi non possiamo non pensare. C'è una storia che mai avremmo voluto raccontare, vedere, testimoniare. E con noi c'è tanta musica che non avrebbe voluto raccontarla, vederla, testimoniarla. Il 18 settembre del 1970, Jimi Hendrix fu trovato morto nella sua casa di Londra, soffocato dal proprio vomito. La prima delle nostre storie di oggi comincia il giorno successivo.
Il 19 settembre 1970, presso la Worthy Farm di Pilton, nei dintorni di Glastonbury, a circa 3 ore di macchina da Londra, si tenne la prima edizione del Festival di Glastonbury. Sul sito ufficiale trovate la locandina che pubblicizza l'ingresso a 1 sterlina, comprensivo di latte gratis della fattoria. L'allevatore Michael Ivis ha trasformato la propria fattoria in un enorme palcoscenico per la musica, la danza, il teatro e le tante arti che da allora ogni anno vengono ospitate durante la settimana del festival.
Quest'anno il Festival di Glastonbury ha avuto luogo dal 25 al 29 giugno scorsi. Vi hanno preso parte oltre 200.000 persone. Sul palco sono saliti Neil Young, Rod Stewart, Billy Bragg, Roy Harper, Annie DiFranco, Alanis Morissette, Olivia Rodrigo e tanti altri. Alle 14.30 del sabato erano previsti loro.
Il Festival di Glastonbury è considerata l'esibizione musicale più importante dell'Inghilterra e probabilmente dell'intera Europa. Lo spazio che venne loro dato su quel palco decisero di usarlo per parlare.
Insegnare i nostri figli a parlare apertamente per il cambiamento che desiderano e di cui hanno bisogno è l'unico modo per rendere questo mondo un posto migliore, scriverà in seguito Bobby Villan. Nonostante la polizia locale fece sapere di aver avviato un'indagine penale sulla band per reati d'odio e di ordine pubblico, loro hanno continuato a rivendicare la loro esibizione.
Free, Free Palestine era il coro con il quale hanno inizialmente incitato il pubblico e dopo Death, Death to the IDF. La BBC trasmetteva la diretta del festival. Sui maxi schermi alle loro spalle hanno fatto comparire la scritta. Le Nazioni Unite lo chiamano genocidio, la BBC lo chiama conflitto.
Nei giorni successivi il duo londinese è stato cancellato dal Radar Festival di Manchester, dal Cave Festival francese, da un altro evento in programma a Colonia. Un posto su X ha fatto sapere che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America ha revocato il visto ai 2 musicisti, alla luce, si legge, della loro campagna d'odio a Glastonbury, che ha incluso l'aver guidato la folla in cori di morte.
Il governo inglese ha accusato la BBC di non aver tagliato la diretta streaming di quella parte del concerto, mai trasmessa dalla TV, ma rimasta per 5 ore su BBC iPlayer. Il presidente ha subito promesso sanzioni disciplinari verso i responsabili. Spaventata dall'accaduto, l'emittente ha modificato al punto le modalità di copertura della musica dal vivo in caso di esibizioni considerate a rischio, che molti personaggi del settore sono insorti contro tali arbitrarie e sproporzionate restrizioni.
Il duo punk rap inglese che ha dato vita a tutto questo è attivo dal 2017 ed è composto dal chitarrista Bobby Villan con la Y finale e dal batterista Bobby Villan con IE finali. Ovviamente sono nomi d'arte. Questa puntata di Jealous Rock vogliamo dedicarla a una storia che mai avremmo voluto raccontare, vedere, testimoniare. È la storia del genocidio palestinese. Questo singolo lo hanno pubblicato insieme al progetto musicale italiano The Bloody Beetroots nel febbraio 2025. Ci ascoltiamo Killing Punk, loro sono i Bob Villan.
I don't give a fuck if you speak on my name. Just make sure when you fucking speak on it, you speak it in capitals. V-Y-L-A-N. Villains killing punk, he don't know about the clash. He don't know about exploited, what's he know about crass? Never seen him at 100, he don't know about the Roxy. I hear the chitter chatter, tell him all to suck my cocky. Bobby's on a mission to bring punk rock back. I drop, we live here, that's a straight punk track. But my hair's locked, and they see this punk is black. A couple dickheads went ahead and called that punk track rap. I heard the villains killing punk. I heard the villains killing punk and all that other junk. Heard the villains killing punk. I heard the villains killing punk and all that other junk. I heard the villains killing punk. Got 'em mad, we don't play in a band. We are the band, what don't they understand? Because we're not four guys with guitars in our hands. Greasy hair and sucking for a right up in Kerrang. If it don't fuck with it, then don't fuck with it. But don't fuck around and get banged. One festival, then I'm on a plane. Number one when I land. I did it DIY, yeah, I took a stand. I ain't just a villain, I'm the motherfucking man. Heard the villains killing punk. I heard the villains killing punk. I know that other junk. Heard the villains killing punk. I heard the villains killing punk. I know that other junk. I heard the villains killing punk. Before I was a punk, I had problems by the fistful. Used to love drama and running with the misfits. I was gun shopping, couldn't find the right one though. Trying to get my hands on the sexiest pistol. Cause living in fear will have you thinking with a bad brain. Bad mind vandals and addicts acting insane. Had a few brushes, nothing but a couple minor threats. What do you expect? How I grew, we had to rise against GBH and conflict with nothing, just a part of it. Rancid bed six, trust you wouldn't know the half of it. Thinking of a plan, we were feeling damned. Doing anything we could to make it out this jam. Plotting on our enemies, live through drug dependencies. Couple didn't make it past their suicidal tendencies. Now you see me stepping on stage with so much energy. Fueled by everything I went through, yeah, this was meant to be.
I Bob Villan con Killing Punk qui a Jealous Rock, in una puntata dove diamo voce a chi ha cercato di dare voce alla grande tragedia di questi ultimi tempi, a quello che le corti hanno chiamato genocidio o comunque vorrebbero chiamare genocidio all'interno di un processo che sarebbe legittimo portare avanti in base alla giustizia penale internazionale. La giustizia penale internazionale è un pezzo di quel diritto internazionale che, secondo il ministro Tajani, ci deve, diciamo, ne dobbiamo tener conto, ma fino a un certo punto. È così come dire la Costituzione, teniamone conto, ma fino a un certo punto.
Quel sabato di giugno al Festival di Glastonbury, in cartellone subito dopo i Bob Villan c'erano loro. Anche la loro esibizione finì al vaglio delle forze dell'ordine. un trio rap nordirlandese che in varie occasioni pubbliche aveva espresso le proprie posizioni contro le politiche di Israele. Poche settimane prima, alla fine di aprile, la polizia inglese aveva incriminato formalmente con l'accusa di terrorismo il 27enne Mochara, uno dei tre componenti del gruppo. Gli veniva contestato di aver sventolato una bandiera di Hezbollah durante un concerto a Londra al grido di «Viva Hamas, viva Hezbollah!». Sostenere pubblicamente due organizzazioni considerate terroristiche nel Regno Unito costituisce un reato.
Pochi giorni fa l'accusa è stata archiviata per motivi procedurali. Loro avevano risposto all'incriminazione, sostenendo che fosse solo un espediente per distrarre dai problemi reali. Siamo inequivocabili. Noi non sosteniamo e non abbiamo mai sostenuto Hamas o Hezbollah. Condanniamo sempre tutti gli attacchi contro i civili. Non è mai accettabile. Lo sappiamo meglio di chiunque altro, dato la storia della nostra nazione. Respingiamo qualsiasi insinuazione che noi incitiamo alla violenza contro qualsiasi parlamentare o individuo. Mai un estratto di un filmato, deliberatamente estrapolato da ogni contesto, viene ora sfruttato e usato come arma, come se fosse un invito all'azione.
E ancora, questo è un carnevale di distrazioni. 14.000 bambini stanno per morire di fame a Gaza con il cibo inviato dal mondo intero dall'altra parte di un muro. E ancora una volta l'establishment britannico è concentrato su di noi. Siamo dalla parte giusta della storia, voi no. Questa è una delle loro canzoni più note. Ci ascoltiamo Hood, loro sono i Kneecap.
Chucky or la, get the Brits out loud. A one-way ticket, please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's looking some pins, man. A Kylo fucking free Jinnish, man. Keep her at the fucker, fucking fuck off. Jesus said on the cross, two pins a boost, 20 things, and the fuck is the lost. Who's next, me, miss? Some would you like a bag? For your shopping after notes, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated ice stocking. Overnight cap shop with 2 grams in his pocket. Loves his reputation, now he's known for being a rocket. In his dreams, name millimeter loaded. I'm a hitch, double OD. Lonely scum, that's what they say about me. Cause I'm a hitch, double OD. Lonely scum, that's what they say about me.
A dog with a job, what the fuck is that? When our poor Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies, cause all the best jobs are taken by the doggies.
Sweaty black and crack in my spliff, I can love the facts, then it says, get that note, I'm buying cash. I can nish, hit the stash, want to piss, it's an arch, like a goose, cock the lean, a solonarian, so arch, da.
It's gonna be a bloodbath.
Trying to take the loot, but Billy won't be bothering anymore.
Nish, couple of cash, do you want it in your chest or your knees or your head? DJ Proofy has the lead. You can pray, you can plead, you can tell us what we need, you can change your name,
but you're all the fucking same. I'm a hitch, double OD.
Hood, i Kneecap, qui a Jailhouse Rock in questa puntata che stiamo dedicando alla tragedia palestinese. Due organizzazioni di società civile israeliane qualche settimana fa hanno pubblicato due diversi report denunciando come genocidio quello in corso a Gaza. Questi report hanno ovviamente fatto il giro del mondo. Una delle due organizzazioni è Physicians for Human Rights Israel, un'organizzazione di medici che da tanti anni fa un lavoro straordinario e presta servizio medico nei territori occupati. E noi abbiamo contattato Physicians for Human Rights Israel, un medico che lavora con loro lì in Israele, un medico di origine italiana. Gli abbiamo chiesto di parlarci del suo lavoro. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. Come prima cosa puoi raccontarci l'attività di Physicians for Human Rights Israel e di cosa in particolare ti occupi tu al suo interno?
Innanzitutto grazie dell'intervista, dell'opportunità di raccontare un po' del nostro lavoro. Sono membro del comitato direttivo di Physicians for Human Rights Israel, o PHRI. Da più di 37 anni siamo un'organizzazione basata qui a Tel Aviv, che si occupa del diritto alla salute di tutti coloro che si trovano sotto la responsabilità dello Stato israeliano, sia all'interno dei confini dello Stato che all'interno della Cisgiordania e di Gaza, dei territori occupati. Dal punto di vista di attività dell'organizzazione, abbiamo diversi reparti. Una delle principali attività è la gestione di una open clinic qua a Tel Aviv, dove offriamo assistenza sanitaria gratuita a chi non ha accesso al sistema sanitario israeliano. Si tratta di immigrati o si può trattare anche di palestinesi che si trovano senza permesso all'interno dei confini del 48. In parallelo gestiamo anche una clinica mobile che esce due volte a settimana da qui per andare nei territori palestinesi in Cisgiordania e offre anche lì assistenza sanitaria in villaggio, campi profughi dove magari c'è più difficoltà a raggiungere magari un ospedale o dove il medico arriva magari più saltuariamente. In passato, ovviamente prima del 7 di ottobre, questa clinica andava anche a Gaza, una volta ogni due mesi, e quindi negli anni abbiamo costruito un sistema abbastanza stretto di connessioni e di rapporti anche personali con molti del personale medico, medici, infermieri all'interno della striscia. Tutto questo ovviamente non c'è più dal 7 di ottobre e tutto quello che possiamo fare e raccogliere le loro testimonianze. Personalmente io ho lavorato negli ultimi due anni molto con il reparto dei detenuti, che è un'altra parte del lavoro che facciamo, e si occupa il reparto dei detenuti anche lui di garantire il diritto a cure adeguate ai detenuti nelle carceri israeliane. Uno dei grossi problemi sono chiaramente le condizioni di detenzione dei detenuti palestinesi negli ultimi due anni, che si sono aggravate in maniera drammatica. Io personalmente ho assistito a un numero di autopsie condotte su palestinesi che sono morti durante la detenzione. Sono stato mandato come sottorichiesta delle famiglie dei detenuti per garantire che l'autopsia venisse svolta in maniera completa e per comunicare insomma dei risultati preliminari alla famiglia, visto che è estremamente raro che le famiglie ricevano una spiegazione sul perché uno dei loro familiari sia morto all'interno delle carceri. E nell'arco di questi ultimi due anni, quindi, ho partecipato, ho cercato di aiutare nella produzione di un certo numero di report e di nella raccolta dei dati su quello che succede all'interno delle carceri israeliane.
Nel luglio scorso avete pubblicato un report dal titolo Destruction of Conditions of Life e Health Analysis of the Gaza Genocide. Il report ha avuto grande eco in tutto il mondo in quanto un'organizzazione israeliana parlava di genocidio. Puoi raccontarcelo brevemente?
Circa 2 mesi fa PHRI ha rilasciato il suo report definendo quello che succede all'interno della striscia di Gaza genocidio. Assieme a Bezzelem siamo state le prime due organizzazioni israeliane ad usare in maniera pubblica il termine genocidio. E ci è sembrata ovviamente la cosa giusta da fare, per quanto questo ci sta creando già adesso moltissimi problemi per cercare di continuare a lavorare dall'interno dello Stato israeliano. Però diciamo che la quantità di dati, di informazioni che abbiamo ottenuto, sia quelle disponibili in maniera pubblica che soprattutto quelle ottenute dai nostri canali, dai nostri contatti costruiti all'interno di anni di lavoro all'interno della striscia di Gaza, quindi da quello che ci hanno raccontato i nostri colleghi medici, infermieri o paramedici all'interno della striscia, hanno fatto sì che insomma questo report fosse praticamente inevitabile. Noi abbiamo riconosciuto da un punto di vista del diritto internazionale che i criteri per la definizione di genocidio venivano rispettati per quello che riguarda il numero altissimo di vittime, sia di morti che di feriti, e soprattutto se uno va a guardare quelli che sono i numeri di amputati, quello che è il dilagarsi di numerose malattie infettive all'interno della striscia e di come questo avrà un impatto gravissimo sullo stato della salute dei palestinesi a Gaza, non solo oggi, ma anche nei mesi e negli anni a seguire. Ma io credo che la nostra analisi si sia focalizzata in maniera particolare su quella che è la creazione di quelle che sono condizioni che non possono permettere di continuare a vivere all'interno della striscia. E tra queste, in cui chiaramente possiamo far entrare anche la mancanza di acqua, l'embargo israeliano che fa sì che non entri una quantità di cibo sufficiente, ma quello su cui noi ci siamo concentrati è la distruzione del sistema sanitario all'interno di Gaza. 33 su 36 degli ospedali a Gaza sono stati colpiti o distrutti durante l'offensiva israeliana. Circa 1.800, all'incirca l'8% del personale medico che lavora all'interno della striscia è stato ucciso durante la guerra. È chiaro che questo tipo di attacchi avranno ripercussioni gravissime anche negli anni a venire, e al momento negare l'accesso a servizi sanitari in maniera così estesa e così sistematica per noi è stato uno degli elementi cruciali per arrivare alla conclusione che si tratta di genocidio. A tutto questo va aggiunto il fatto che politici, ma non solo, figure istituzionali di altissimo livello e militari hanno dichiarato un'intenzione genocida. Come esempio basti solo pensare al presidente dello Stato israeliano che ha dichiarato che non ci sono innocenti a Gaza. Credo che come medico assistere a quello che è successo ai miei colleghi all'interno di Gaza, assistere a quello che è il discorso, quella che è l'opinione pubblica qui all'interno di Israele, sia praticamente impossibile non riconoscere l'intenzione e la sistematicità della distruzione del sistema sanitario a Gaza e delle ripercussioni che questo avrà sulla popolazione negli anni a venire.
Tu ti occupi delle carceri israeliane. Puoi dirci in particolare qual è la situazione dei detenuti palestinesi?
La situazione all'interno delle carceri israeliane è durissima. Al giorno d'oggi all'interno delle prigioni sono detenuti al momento 9.000 palestinesi, una buona parte dei quali sono detenuti sotto quella che viene considerata administrative detention, quindi una specie di detenzione preventiva senza che abbiano commesso alcun crimine. Un'altra parte è stata arrestata, come buona parte di quelli che vengono arrestati all'interno di Gaza, come unlawful combatants, una condizione che dal punto di vista legale nega al detenuto moltissimi diritti, uno dei quali è anche solo sapere per quale motivo sono stati arrestati. Quello che succede all'interno delle carceri è quindi difficile da stabilire. Gli unici due modi che abbiamo per saperlo sono testimonianze. Solo negli ultimi mesi abbiamo avuto l'opportunità di inviare avvocati all'interno delle carceri per raccogliere queste testimonianze. In certi casi le abbiamo raccolte da coloro che sono usciti dal sistema penitenziario israeliano e ce ne hanno raccontate. Quello che si è visto e quello che abbiamo sentito è sono storie molto difficili, sono storie di abusi sia fisici, tortura, che psicologici. I detenuti vengono messi in celle in condizioni sanitarie inaccettabili, sono soggette a violenze molto frequenti, e uno degli aspetti che è diventato più drammatico forse negli ultimi mesi è la mancanza di cibo. E un altro che come medico almeno personalmente mi colpisce sempre è la negazione di cure mediche adeguate, in cui detenuti che soffrono di malattie croniche o di malattie acute vengono visti da medici all'interno delle prigioni e spesso non vengono inviati a un ospedale pubblico per ricevere le cure di cui avrebbero bisogno. E tutti questi elementi purtroppo li ho incontrati personalmente, avendo assistito a 7 autopsie condotte su detenuti che sono morti in prigione, in cui ognuna di queste componenti, l'aspetto della violenza fisica, l'aspetto della malnutrizione o anche solo assistere a autopsie in cui è evidente che un paziente spesso anche molto giovane è morto, un detenuto, per malattie comuni che si sarebbero potute curare in maniera piuttosto semplice all'interno del sistema sanitario. E dal punto di vista della malnutrizione sarà difficile per me dimenticare l'autopsia di Walid Ahmad, morto a 17 anni, pesava meno di 50 kg al momento della morte, era un ragazzo sportivo completamente riconoscibile al momento dell'autopsia. E quindi quello che stiamo cercando di fare è raccogliere quante più informazioni possibile, cercare sia dal punto di vista individuale di aiutare quei detenuti che hanno necessità di cure in un setting diciamo molto più avanzato che non quello del sistema sanitario all'interno delle prigioni, che cercare di cambiare le condizioni di detenzione in meglio facendo pressioni su quelli che sono gli organismi istituzionali che ne hanno la responsabilità.
Physicians for Human Rights Israel, ai microfoni di Jailhouse Rock. Lo scorso luglio un altro gruppo musicale ha annunciato la formazione, insieme a molti altri colleghi, del Ethical Syndicate Palestine, un'alleanza internazionale di musicisti con lo scopo di proteggere e sostenere quegli artisti che denunciano il genocidio a Gaza e subiscono per questo censure, repressioni, intimidazioni. Loro sono un gruppo musicale inglese nato a Bristol nella seconda metà degli anni Ottanta. Lo scorso giugno hanno suonato alla Rotonda del Lungomare di Taranto nel contesto del festival Medimex. Durante il concerto questo brano è stato accompagnato dalle immagini di morte e distruzione in Palestina. Ci ascoltiamo Black Milk, loro sono i Massive Attack. Massive Attack, che hanno annunciato la formazione dell'Ethical Syndicate Palestine alcune settimane fa insieme a moltissimi altri artisti. Adesso J-Laws Rock, come sempre, entra in carcere, lo fa con il giornale Radio dal Carcere da Roma Rebibbia Nuovo Complesso in Milano Bollate, con le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Quell'aria verde in bianco e nero. Quando si trascorre il tempo dietro le sbarre è difficile non far indurre l'animo. Esso si raffredda come le sbarre ghiacciate che ci impediscono di uscire. A Roma, nella casa circondariale di Rebibbia, ci sono centinaia di queste anime che si riscaldano un giorno a settimana, quello organizzato per il tanto atteso giorno dei colloqui con i propri cari. I giorni trascorrono tra una camminata, una doccia, il ritiro della spesa, le poche attività da poter seguire e un po' di sport nelle ore d'aria. I detenuti si incontrano molte volte al giorno negli spazi ristretti e sovraffollati dell'istituto, ci si saluta mille volte al giorno con un singolo augurio bonario. Buona! È il detto che ci diamo qua dentro, che sta per tutti gli auguri del caso. Questa routine si ripete giorno dopo giorno, mese dopo mese, né anno dopo anno. Nel tempo immortalato in questa fotografia in bianco e nero c'è una giornata diversa, più intensa delle altre, attesa di ore, nessun giorno della settimana, il giorno dell'incontro con le famiglie, il tanto amato rientro nella realtà che avvicina tutti, uno sprazzo di libertà, di odore di casa, di bene e affetto che quasi dimentichiamo durante la sosta forzata dalle nostre vite. ci si prepara dal giorno precedente, precedente. Barbe, capelli, correttini puliti e profumati. La sera si fa una piccola preghiera per ottenere una pace interiore affinché l'incontro sia privo di nervosismi e negatività che mettano a rischio quell'ora di pace e serenità nell'incontro fatidico con i propri affetti. Purtroppo a caricare gli animi l'attesa e il ritardo reale nelle liste di prenotazione è la gestione da parte dell'istituto. Sì, perché se anche ci sono degli orari da rispettare, questi non vengono da operatori operati nella maniera stabilita. I turni slittano ogni volta, le famiglie sono costrette a lunghe attese e strazianti file per entrare. Ricordiamo a chi sta leggendo che anche se le lancette per i detenuti sono ferre, la vita per i loro cari scorre e corre tra lavoro, scuola, impegni quotidiani di ogni genere. E il tempo fuori dal muro è inseparabile e veloce. Saltano gli appuntamenti di vite che già e patiscono l'assenza di cari, amano, spesso sono le colonne portanti delle difficoltà di tutti i giorni. Questo di sicuro è dovuto al grave problema di sovraffollamento delle carceri italiane e all'assenza di misure che rendano la detenzione vivibile e senza creare disagio e mancanza di rispetto per i diritti umani di ogni detenuto. Ma questo è un argomento vasto da esprimere e affrontare, forse lo riusciremo a fare in una rubrica dedicata al problema stesso. Tornando ai colloqui, puntualizziamo l'importanza di essi, col dire che se le affettività e il contatto con le famiglie sono scadenti, che le strutture non hanno ambienti ampi a sufficienza per garantire un incontro davvero benevolo per tutti, che le sale d'incontro sono anguste e fatiscenti e le aree verdi all'aperto scarseggiano di spazio. La prima mancanza è la privacy e anche le attrezzature sono limitate. Per non dire che 4-6 ore al mese sono davvero una limitazione disumana, quasi un'elemosina di tempo per famiglie che fanno attese molto più lunghe in rapporto al tempo da dedicare ai propri cari. Ci chiediamo cosa porta a far cambiare le cose e quale sia la soluzione da applicare. Massimo G12.
La nostra prima intervista ha portato fortuna. Oggi, da Re Bibbia, vi presentiamo un caro amico, nostro compagno di prigionia. Il suo nome è Federico De Cupis, di anni 67, detenuto in questo istituto dall'11 febbraio 2023. Federico, partiamo con un tuo messaggio. Mi manca la libertà, la famiglia, mi mancano i miei nipoti. I miei nipotini sono la cosa più bella e preziosa della mia vita. Federico, perché il tuo caso è così emblematico qua a Re Bibbia per le mie patologie fisiche, accusate da quando sono detenuto qui dentro. Sono entrato che prendevo solo una pasticca per la pressione. Ora, dopo varie operazioni alla vescica, prendo decine di farmaci e dei medicinali giornalieri e la mia condizione fisica peggiora giorno dopo giorno. Non riesco nemmeno più a camminare. Faccio fatica a stare dritto in piedi. Attendo da mesi di essere operato alla colonna vertebrale. Passo ore e ore su una sedia a rotelle, oltre che attendo una nuova operazione alla vescica, dove si sono presentati nuovi polipi. Federico, sei stato dichiarato incompatibile? No, purtroppo il tribunale di sorveglianza ha rigettato una mia prima richiesta di sospensione pena, motivando che i miei tumori, i miei malori, la mia spina dorsale e la mia cista al cervello possono essere curati in carcere. Ora sono in attesa di una seconda risposta. Nel mentre, le mie condizioni vanno peggiorando. Domanda brutale. Hai paura di morire in carcere? Sì, in questo peggioro costantemente. Non mi fa paura la morte in sé, ma vorrei o curarmi o finire i miei giorni circondando dall'amore dei miei familiari e non dover morire tra mura e blindi. Federico, com'è il rapporto con i tuoi compagni detenuti? Amichevoli. La socialità mi aiuta tantissimo e mi conforta. Sono loro che tentano, gli unici, a tenere sul mio morale e a tentare di far uscire da queste mura quella che è la mia condizione. Concludiamo questa breve ma significativa intervista con quello che è ormai il grido, il motto di Federico. Mandatemi a casa. Possiamo affermare che Jailhouse Rock porta davvero fortuna. Il pomeriggio, dopo questa intervista, Federico è tornato a casa. La sua seconda istanza è stata accolta e accettata. Viva Federico, un grande bacio ai suoi nipotini. Giuliano, G8.
Buon pomeriggio amici radioascoltatori, come ogni lunedì in compagnia di Radio Bollate. Oggi ci troviamo in un gruppo di lettura all'interno dell'area trattamentale della seconda casa di reclusione di Milano Bollate e vogliamo parlare un po' dell'importanza dei gruppi in carcere, di fare gruppo. E ne parliamo con un amico, con Lorenzo, che è un po' il coordinatore, l'anima di questi gruppi che da anni ormai si susseguono e si è consolidato, è un bel gruppo molto partecipato di lettura che ha spaziato da Dante Alighieri l'Inferno, da Pinocchio, ora Lorenzo poi ci spiegherai un gruppo che si occupa del tema del pregiudizio. Quindi diciamo gli argomenti fondamentali, i punti sono l'ascolto, la comunicazione, la condivisione e le esperienze. Che ci puoi dire Lorenzo? Intanto ciao e benvenuto.
Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo. Niente, il gruppo è nato quasi 2 anni fa, da quando sono arrivato a Bollate. È nato per una sfida e diciamo per cercare comunque di cambiare quello che potevano essere pregiudizi verso tutte le persone, che avevo anch'io. Abbiamo iniziato con l'Inferno di Dante Alighieri, ci siamo confrontati, siamo partiti con un gruppo di amici della sezione e abbiamo cominciato questa avventura. Abbiamo avuto un po' di ostacoli tra le autorizzazioni, varie autorizzazioni, persone che venivano o non venivano. Il gruppo poi si è consolidato anche perché, a parte il libro, era un pretesto per condividere le emozioni e sensazioni che noi proviamo e aprirci e darci anche un po' di diciamo solidarietà e di rispetto verso gli altri.
Quindi diciamo che Lorenzo, una volta che ha superato il muro della burocrazia all'interno dell'istituto, ecco che hai avviato questo gruppo dove veramente si è creata un'empatia, dove si condivide anche
molto bello, perché io personalmente, e penso di parlare anche per il gruppo, non vediamo l'ora il sabato di trovarci, di abbracciarci e di piangere insieme, anche perché io mi emoziono sempre quando parliamo di alcuni aspetti di noi stessi, e col tempo abbiamo imparato anche ad aprirci e a conoscerci e ad ascoltarci, che è la cosa importante. Quindi l'inclusione ci può essere, il rispetto delle persone può nascere, e questo è il mondo della società di oggi che si deve creare, perché viviamo con un sacco di pregiudizi verso gli altri.
E questa è una cosa che si trova fuori e poi naturalmente si ripercuote anche dentro, quindi abbattere...
Qua è molto più ampliata la percezione.
Esatto, il pregiudizio.
Perché il pregiudizio verso gli altri è molto importante, nel senso è una cosa che bisogna stemperare, ma se non ti frequenti, non ti conosci, non puoi arrivare all'anima delle persone. Quindi questo gruppo per me è un gruppo molto importante, è un gruppo che si è consolidato, è un gruppo che ha comunque rotato, perché comunque chi esce, fortunatamente lui esce in 21, in permesso, però dà la possibilità anche ad altri di inserirsi in corso d'opera ed viene accolto come un fratello. Questa è la cosa importante che c'è in questo gruppo.
Siccome adesso vi state occupando, io ho ascoltato con piacere uno dei vostri incontri, il tema del pregiudizio. Dici qualcosa, almeno uno di questi temi del pregiudizio che avete affrontato?
L'ultimo. Abbiamo affrontato dal rispetto delle donne a quello che può essere... La nostra responsabilità verso la società, a quello che può essere la responsabilità verso gli omosessuali, a quello che può essere il tema dei travestiti, della perversione, della lussuria, di quello che possiamo aver fatto noi verso gli altri. E questo libro è un libro molto importante, che la Terza ha presentato qui a Bollate,
che è venuto qua da poco a trovarci,
e noi l'abbiamo accolto e mi sono sentito il dovere di proporlo al gruppo, che l'hanno accettato. Molto interessante, perché parla della nostra vita.
E quindi io spero che questo gruppo su questo argomento in particolare vada avanti più a lungo possibile. Vuoi fare coinvolgere qualcuno dei tuoi collaboratori questa mattina in questa intervista?
Io vorrei chiedere a Claudio, che abbiamo iniziato insieme il gruppo di Dante Alighieri, è stato il clou ed è poi anche il pasticcere del gruppo.
Sì, grazie, sono Claudio. Vi ringrazio di questa intervista. Ha quasi detto tutto Lorenzo, per cui condivido pienamente. Io faccio parte del gruppo, come si diceva poc'anzi, per cui diciamo stiamo continuando a vederci tutti i sabati, anzi diciamo ci sono persone che ci hanno chiesto anche di poter essere inserite, proprio perché siamo un gruppo molto libero, possiamo dire qualsiasi cosa, diciamo, sugli argomenti, per cui condivido quasi tutto, non mi voglio ripetere perché già ha detto tutto Lorenzo. Comunque spero che comunque questi gruppi possano aumentare e fare parte, diciamo, di come ci stiamo comportando noi. Grazie di tutto e a tutti voi.
Quindi siamo in chiusura, purtroppo. Io direi tre parole chiave: empatia, condivisione, conoscenza. Un grazie a tutti i ragazzi del gruppo e a Lorenzo che ha risposto alle nostre domande in maniera così esaustiva. Amici radioascoltatori, ci risentiamo il prossimo lunedì. Arrivederci, ciao Lorenzo.
Ciao a tutti.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, anche dalle carceri ci sono stati segnali di solidarietà per la popolazione di Gaza. I detenuti lavoratori del carcere di Bologna hanno annunciato di aver partecipato allo sciopero dello scorso 3 ottobre formalmente, così come i nostri amici della redazione di Rebibbia ci hanno mandato un messaggio chiedendo di fare quello che loro non possono fare, ovvero manifestare e proteggere la Samud flottiglia. All'Ethical Syndicate Palestine hanno aderito molti musicisti, tra cui lui che lo scorso 17 settembre alla Wembley Arena di Londra ha organizzato un grande concerto con moltissimi artisti dal titolo Together for Palestine. Questo brano conclude il documentario su di lui uscito nel 2024, un documentario che utilizza l'intelligenza artificiale generativa e cambia a ogni proiezione. Ci ascoltiamo All I Remember. Lui è un grandissimo attivista, oltre a un grandissimo musicista, Brian Eno. Brian Eno, tra le altre cose, è un acceso sostenitore del movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele, il BDS, un movimento non violento fondato nel 2007 a guida palestinese. Omar Barghouti, che nel 2017 ha ricevuto il Gandhi Peace Award, è uno dei due fondatori del movimento ed era a Roma il giorno della grande manifestazione per Gaza del 22 settembre. In quell'occasione gli è stato chiesto un commento sul fatto che il comune di Roma avesse esposto in Campidoglio una bandiera palestinese e lui ha risposto: «È una cosa carina, ma non necessaria». Piuttosto, che cosa fa il comune con il memorandum firmato nel 2003 con la società israeliana dell'acqua Mekorot e con le farmacie comunali che acquistano i farmaci Teva? Sono soldi dei contribuenti usati per sostenere aziende che, anche prima del genocidio, erano nella lista delle Nazioni Unite perché sostengono l'occupazione illegale. L'unico dovere delle istituzioni italiane è porre fine a questa complicità. Il resto è volontario. E riferendosi anche alla Leonardo, l'azienda produttrice di armi, ha aggiunto: «Dovete fare pressione sul vostro governo perché la complicità cessi, altrimenti dov'è la democrazia? Tutti i sindacalisti dovrebbero essere uniti nel chiedere l'embargo militare totale, come chiedono le norme internazionali. Invece gli slogan ora chiedono solo lo stop al genocidio Dovete capire che fermare la complicità non è un atto di carità, ma un profondo dovere etico e legale.
Anche Roger Waters dei Pink Floyd è un aperto sostenitore del movimento BDS ed è un acceso sostenitore della causa palestinese. Lo scorso luglio ha pubblicato un video nel quale prendeva posizione a favore di Palestine Action, parlandone come di una grande organizzazione non violenta e non terroristica. Palestine Action è una rete pro-PAL nata nel 2020 nel Regno Unito, che lo scorso 5 luglio è stata inserita dal governo britannico nell'elenco delle organizzazioni terroristiche secondo il Terrorism Act del 2000. Roger Waters ha reagito con il video citato e ha rischiato seri problemi con la giustizia. Esprimere sostegno a un'organizzazione considerata terroristica è un reato, secondo lo stesso Terrorism Act del 2000.
Anche in Italia il mondo della musica si è fatto sentire a favore della causa palestinese. Lo scorso 18 settembre si è tenuto a Firenze il concerto SOS Palestina, organizzato da Piero Pelù. Tanti gli artisti sul palco, dalla banda Bardot agli After Hours, ai Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. Il ricavato del concerto era per Medici Senza Frontiere e per le sue attività nella Striscia di Gaza. Tanti anni fa Piero Pelù aveva cantato questa canzone insieme a Jovanotti e Ligabue, allora i fondi andarono a Emergency. Ci ascoltiamo, Il mio nome è Mai più.
Ragione che no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio un nome si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni.
Gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più.
Saper convivere è cura, già lo so. E per questo il conto messo è la strada del mio crescere.
E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria,
l'unico gesto in ogni senso
che dà un peso al nostro
vivere.
Io dico sì, dico si può. Cercare pace, l'unica.
Il mio nome è mai più. Piero Pelù, Litfiba, una storia. Beh, appunto, torniamo sulla questione del genocidio, sulla questione della giustizia penale e sulle parole
del ministro Tajani, per cui il diritto internazionale è importante, ma fino a un certo punto. Beh, il diritto internazionale è l'unica promessa e proposta di pace, è l'unica che può mettere un freno al nazionalismo, alla sovranità. In questi pochi secondi, un invito alla lettura. Un bellissimo dialogo degli anni 30 fra Albert Einstein e Sigmund Freud, che appunto dialogavano intorno al perché la guerra, e uno dei motivi del perché c'è la guerra è perché c'è troppa sovranità e poco diritto internazionale.
E noi chiudiamo questa puntata di J-Laus Rock con un pensiero alle donne e agli uomini che anche per noi avevano deciso di mettersi in mare per dare una testimonianza di pace contro gli orrori di Israele, contro questa storia che non avremmo mai voluto raccontare, vedere, testimoniare. La Global Sumud Flottiglia ha navigato anche a nostro nome e noi le diciamo grazie. Questa è Sumud a cantare Murubutu.
Per Global Sumud Flottiglia voce che spezza il silenzio da tempo che va free free Palestine. Arriva protta dal fondo sulle onde del mare, da ogni parte del mondo con voglio di pace, porta voce e supporto a chi muore ogni giorno fra piogge di piombo e le bombe su Gaza. Salveranno da terre paesi lontani, sono più che le stelle sui cieli Gazawi. Ora unite le forme, le forze, la flotta si scontra col vento del mondo che tace, ma è la flotta più grande che la storia conosca. Luci mare nel buio, una galassia nascosta. Israele una morsa, reso Gaza una gabbia. Ad ogni bomba che importa sogna la nuova Nakba. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del mondo, a convergere in combora col cuore a babordo. Oggi a Gaza e domani tutta l'umanità. E l'Occidente ora tace perché complice attivo, chiama non divisivo tutto il suo servilismo. Dice guerra ai confini ma non colonialismo. Dice lungo conflitto invece che genocidio. Chiede pace fra parti ma non cambierà mai. Chiude gli occhi sui campi, stragi, spara e apartheid. L'Occidente negli highlights si pente ma mente, mentre vende le armi piange sulle macerie. Una voce che rompe il silenzio ora un nuovo sentiero. Viaggia forte, rincorre una rotta nel vento che fa free free Palestine. Prova a far differenza, Gaza è tutta la striscia, perché l'indifferenza non sia più il paradigma. Viene da tutto il globo dopo miglia su miglia. Sostiene anche tu Global Sumud Flottiglia. E siano quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, ogni parte del mondo, a convergere in combora col cuore a babordo. Oggi a Gaza e domani tutta l'umanità. Ma tutta la realtà sua è fatta, guarda e tace. La banalità del male di Anna Arendt. Una moralità più umana salpa in mano. Non c'è silenzio, silenzio, ogni silenzio non lo tornerà mai. Ultima voce di Aman che filmava la striscia devastata dai tank. Non risuonerà il rap nelle strofe di Swap che cantava giustizia né Israele né Hamas. Ogni potente sta muto, loop di mille silenzi. Che diremo in futuro a tutti i figli e i superstiti? Che ora vaga nel fumo sotto i bombardamenti, ma che ora scappa nel buio in fuga dagli F-16. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, ogni parte del mondo, a convergere in combora col cuore a babordo. Oggi a Gaza e domani tutta l'umanità.
Sumud Murubutu, e finisce qui questa puntata di J-Laus Rock che abbiamo voluto dedicare al genocidio palestinese. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jlausrock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram, perché ci trovate anche là. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché ricordiamoci che in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.
Walk through party in a county jail. Prison hours down there began to